Beh, Alessandro ha toccato già tantissimi punti, per cui non, insomma, mi richiamerò anche a tante cose che lui ha già così ben detto. L'idea con Mario appunto è stata quella di aprire questo nuovo ciclo con un po' le parole della regola e ne abbiamo estrapolate un po', ne abbiamo trovate finora 14, quindi avrete un lungo percorso davanti, se vorrete proseguire, continuare un po' in questo itinerario. E la prima parola, appunto, Alessandro l'ha richiamata e chiunque di voi abbia letto la regola o si accinga a leggerla lo troverà. Questa prima parola ascolta è insomma una parola che in realtà apre, come ha già detto Alessandro, è una parola che apre un'esortazione che apre tanti testi e che quindi ritroviamo proprio un'esortazione iniziale, proprio un incipit, quindi è qualcosa da cui non possiamo assolutamente sfuggire. È qualcosa che troviamo appunto nei testi biblici, nei testi evangelici, ma anche se andiamo a guardare altre tradizioni, lo troviamo appunto in tante altre tradizioni e anche nei dialoghi tra maestro e discepolo, tra maestro e discepoli, insomma, è proprio un richiamo primo, un richiamo iniziale e fondamentale. Pensavo un po' al fatto che questa parola, questo richiamo ci invita innanzitutto ad una postura, in quanto insegnante di yoga non posso che pensare a questo. Questo ascoltate, no? Questa esortazione ci invita proprio ad assumere una postura, una posizione. E che è, la chiamerei proprio la postura del discepolo. E la postura del discepolo è riassunta da una parola che alcuni di voi conoscono bene, che insomma hanno imparato a conoscere anche col tempo, avete imparato a conoscere. È una parola che dà il titolo a alcuni dei testi più intensi e parlanti un po' dell'India antica ed è la parola Upanishad. Questa parola Upanishad è una parola composta da tre elementi che appunto vanno un po' proprio a disegnare questa postura del discepolo, no? I tre elementi. Upa significa vicino. Ni significa in basso, sotto, e shat è sat, che è un po' sedersi, stare seduti. Allora, spesso questa parola Upanishad viene tradotta come sedersi ai piedi del maestro, ma mi sembra proprio la postura dell'ascolto, cioè da una parte c'è questo upa vicino, cioè la parola invita ad avvicinarsi. E la parola invita ad avvicinarsi perché si sente, quando si sente la voce, no? Questo famoso richiamo di cui abbiamo parlato anche un po' nel primo ciclo dei nostri dialoghi monastici. Quando avvertiamo questo richiamo, questa voce, che può essere, come ha già detto anche Alessandro, una voce di tanti tipi diversi, non necessariamente una parola religiosa, ma insomma una parola che può venire da tanti ambiti diversi, può venire da fuori, può venire da dentro, può essere parola vera e propria, può essere parola musicale, può essere semplicemente suono, qualunque cosa, insomma, che diventi per noi voce che ci raggiunge, questa voce ci fa venire voglia di avvicinarci, di accostarci, di andare verso il luogo di origine di questa parola, di questa voce. E quindi ci fa proprio, ci invita ad accostarci. pensavo appunto a Gesù che ai primi discepoli dice venite e vedrete, pensavo a tanti richiami di Dio ai profeti, ai patriarchi, ad accostarsi ad alcuni luoghi, ad alcune situazioni per poterne ascoltare un po' la voce. Pensavo al richiamo che viene spesso fatto appunto anche all'interno dei testi indiani, all'interno delle Upanishad si dice che quando si sente il desiderio di arrivare alla conoscenza vera, quella più profonda, e quindi si sente un po' un richiamo dell'oltre, bisogna appunto recarsi presso un maestro con il combustibile in mano, no? C'è un po' questa immagine, cioè recarsi da qualcuno che possa fare da mediatore, no? Rispetto a quella voce. E pensavo anche ai padri del deserto che anche si vanno a trovare tra di loro, si vanno a chiedere una parola o vanno ad ascoltare, no? La parola del saggio, del sapiente, dell'anziano, dell'abba, cioè di questo approssimarsi, no? Di questo proprio gesto dell'avvicinarsi ad un qualcosa, ad un qualcuno che possa far risuonare un po' quella parola, possa farcela sentire in modo più profondo. E il bisogno appunto proprio di accostarsi a questa voce della sapienza. È anche un gesto istintivo che noi facciamo, quando sentiamo appunto una parola, una voce, un suono che, come diceva Alessandro, impatta in modo particolarmente forte, ci viene voglia di avvicinarci, ci viene voglia di accostarci. E nella tradizione indiana, nello yoga, questo si impara molto anche, viene voglia anche di sentire tutte le sfumature più sottili, no? Quindi avvicinarsi, accostare l'orecchio è anche un modo per sentire anche le sfumature più sottili, non soltanto la voce eclatante, ma proprio sentire quel messaggio che sta in un fruscio sottile, un po' come Elia, no? Che sente questa sorta di voce del silenzio, no? Questo sorta di mormorio leggero che gli porta un messaggio, no? Che gli porta una presenza, e quindi viene voglia proprio di affinare l'orecchio. E quindi questo avvicinarsi, no? La postura del discepolo richiede questo avvicinarsi, e nella vita monastica questo, nella regola insomma di San Benedetto, nella vita monastica questo si traduce spesso anche nel desiderio di avvicinarsi appunto ad una comunità o ad una situazione di vita che possa aiutarci ad ascoltare più attentamente, no? Che possa darci anche gli strumenti per imparare ad ascoltare in modo più attento. E questo è un po' un primo elemento, no? Proprio questo avvicinarci, accostarci alla parola, per affinare l'orecchio ed aumentarne la frequentazione. L'altro elemento, l'altra parola è questo ni, no? Questo stare in basso, questa postura che viene appunto descritta come stare un po' ai piedi del maestro, stare, no? ai piedi della parola. E questo è una postura, è una parte, diciamo, della postura che indica un elemento che nella regola ritroviamo spessissimo e che è l'elemento dell'umiltà. Sedere in basso, cioè più in basso rispetto a quella voce, più in basso rispetto anche a chi si fa portatore, mediatore di quella voce, come può essere appunto il maestro, l'anziano, il sapiente, cioè mettersi in una posizione appunto in cui si sta sotto, no? In una posizione un po' più bassa, proprio per riconoscere che c'è sempre un di più, c'è un qualcosa di più grande. c'è questa sempre dimensione di questo oltre, che viene verso di noi, ma che dobbiamo disporci appunto ad accogliere e quindi metterci proprio in questa condizione. L'umiltà nella regola viene spesso richiamata come un elemento fondamentale, importantissimo, sia nel rapporto con i fratelli, sia nel rapporto con i superiori, ma io direi proprio anche nel rapporto con il divino, no? Proprio avere questa percezione che c'è sempre davvero una dimensione di un più grande, no? Di questa dimensione dell'oltre che viene verso di noi, e quindi imparare a stare più in basso, no? Imparare proprio questa postura che è il contrario della postura dell'io superbo, no? Che invece pretende sempre di insegnare, di dire, di sapere già tutto. E quindi un po' questa dimensione, ed è una dimensione anche che ci aiuta a ricevere e ci mette in una posizione di una continua ricezione, perché appunto se c'è sempre un di più, se c'è sempre un più grande, c'è sempre ancora qualcosa che non ho compreso, c'è sempre qualcosa che ancora non ho attinto, c'è sempre qualcosa da cui non mi sono fatta ancora totalmente raggiungere. E, no? C'è questa conoscenza, le Upanishad dicono, a un certo punto fanno questa domanda, c'è questa domanda che viene fatta alla persona che sembra aver già ricercato tanto: hai conosciuto quella cosa al di sopra della quale non c'è nient'altro da conoscere? Allora, sentire che c'è sempre ancora, che ancora non l'ho conosciuto, che ancora non sono arrivata ad attingerlo completamente, c'è ancora qualcosa che la parola mi deve dire, qualcosa che mi deve insegnare, no? Qualcosa che deve realizzare in me, no? Quindi stare in questa posizione di umiltà è dare l'opportunità alla parola di continuare a lavorare su di me, di continuare ancora a raggiungere parti di me che ancora non ha raggiunto. Però per fare questo devo stare in questa posizione di umiltà, devo stare in basso. E poi lo stare, il sedersi, la capacità di stare seduta, di stare ferma, che è la capacità di fermarsi. La capacità di sedere è proprio questa capacità di fermarsi. Con Mario l'altra volta ne parlavamo, dicevamo sì, adesso facciamo la regola di San Benedetto, poi un giorno dedicheremo, non so se ve l'abbiamo già detto l'altra volta, ma dedicheremo magari un giorno alla famosa piccola regola di San Romualdo, no? Siedi in cella come in paradiso. Avere questa disposizione a sedersi, fermarsi, che è una disposizione che ha a che fare proprio con il tempo lungo. Alessandro già un po' l'ha richiamata questa dimensione, che è tipicamente monastica e che è una di quelle cose che noi possiamo reimparare anche dalla tradizione monastica, anche se anche i monaci adesso corrono molto più di quanto non facevano anticamente. E però questa dimensione proprio del tempo lungo, Alessandro diceva, bisogna dare alla parola almeno 10 anni perché possa cominciare a lavorare su di noi. In India per qualunque cosa si impari ci vogliono 12 anni. C'è questo numero tradizionale, no? Vuoi imparare il sanscrito? 12 anni. Vuoi imparare il canto? 12 anni. Vuoi imparare a leggere le Upanishad? 12 anni. È il tempo minimo. Darsi un tempo lungo, dare proprio la possibilità, cioè una volta che ci siamo avvicinati e che ci siamo posti in questa posizione umile, darsi il tempo, dare il tempo alla parola di lavorare su di noi. L'ascolto ha bisogno dello stare, E questo è uno dei motivi per cui noi facciamo tanta fatica ad ascoltare, perché facciamo fatica a stare. Nello yoga questo lo si impara molto. Ritrovare i tempi lenti, ritrovare i tempi lenti del respiro, ritrovare i tempi lenti del corpo, ritrovare questi tempi lenti fisiologici che permettono una trasformazione. Il corpo è lento nel trasformarsi, il respiro è lento nel trasformarsi, la mente si illude di essere veloce ed è veloce e vorrebbe imporre i suoi tempi a tutto il resto, ma questa è la sua, come dire, è il suo carisma, ma è anche è il suo punto debole. Perché la mente afferra velocemente, ma anche velocemente lascia andare, anche velocemente dimentica, non incarna. Il corpo, per modificarsi, deve incarnare, deve fare suo, ci vuole tanto tempo per modificare qualcosa nei tempi del corpo. Allora la parola deve riuscire proprio a diventare corpo, deve assumere questi tempi lenti e ci vuole appunto il fermarsi, il sostare, lo stare, il sedersi, la pazienza, la profondità, la sedimentazione, la possibilità di fare entrare dentro. Nella regola a un certo punto c'è un capitolo che parla dell'accettazione dei nuovi arrivati, no? E appunto si ha questa sensazione del tempo lungo, no? Una persona arriva, allora prima viene messa alla prova, vediamo se può entrare, vediamo se è veramente motivata, vediamo se c'ha la motivazione. Poi pian piano, entra negli spazi un po' più interni e poi a un certo punto gli si dia, dopo 2 mesi che è entrato, gli si dia la regola per la prima volta, no? Si faccia leggere alla persona la regola dopo 2 mesi che è arrivata. E se è disposto a seguire quella regola lo si fa entrare nella cella dei novizi, si dice. Poi dopo 6 mesi di nuovo bisogna rileggergliela per vedere se ancora è disposto. Dopo 4 mesi bisogna leggergliela ancora. E io direi poi che comunque bisogna continuare poi a leggerla, no? Continuare a verificare, cioè utilizzare questo metodo continuamente per vedere se davvero ancora quella cosa, quella parola è viva per noi, no? Quella parola è significativa per noi. E così si fa con la lectio quotidiana, no? Con la lectio divina. Giustamente Alessandro diceva, frequentare la parola non significa soltanto leggerla e leggere i commenti, ma farla entrare, ruminarla, no? Questa pratica della lectio divina così importante e così trasformativa per la vita del monaco, della monaca, ma per la vita di ciascuno di noi. Farla lavorare ogni giorno, lasciare proprio che il nostro corpo la mastichi, no? E la faccia entrare dentro. C'è proprio bisogno di questo. E quindi la postura è un po' questa, no? Stare seduti accanto alla parola e in un atteggiamento di umiltà, no? Sostare insieme ad essa, accanto ad essa, in un atteggiamento di umiltà. Questa è un po' la postura del discepolo. E arrivata a questo, però, mi è venuta una domanda, che è la domanda che in genere poi gli allievi di yoga ti fanno: sì, ma una volta che mi sono seduta, che devo fare? No? Cioè, la tipica domanda terribile, perché è normale, è umana, no? Cioè, una volta assunta la postura, che cosa devo fare? E continuare ad ascoltare, certo, non devi fare nient'altro che continuare ad ascoltare. La tentazione, una volta assunta una postura, è cominciare a forzarla. Chi pratica lo yoga lo sa bene, cominciare a forzarla. e volerla migliorare, volersi perfezionare, voler raggiungere qualcosa dentro quella postura. Nella dimensione dell'ascolto, l'unica cosa che si può fare, anche nella dimensione dello yoga, l'unica cosa che si può fare una volta assunta la postura è essere spazio, cioè diventare cassa di risonanza, proprio ritrovare la possibilità di essere spaziosi. È proprio la dimensione dello spazio. Mi veniva da dire diventare spazio, ma anche il diventare è già un qualcosa, è già, sembra quasi frutto di uno sforzo. Invece è scoprire di essere spazio, perché la parola a quel punto deve poter risuonare. E perché una parola possa risuonare? Ha bisogno dello spazio. In India ogni senso è collegato ad uno degli elementi, e la vista è collegata al fuoco, il gusto è collegato all'acqua, l'olfatto è collegato alla terra, il tatto è collegato all'aria. E visto che l'India ha 5 elementi e non 4 come noi, l'udito è collegato allo spazio, al quinto elemento. L'udito è collegato allo spazio perché il suono ha bisogno dello spazio, e in modo particolare si dice proprio a tutte le direzioni dello spazio, cioè la parola deve poter echeggiare e quindi deve avere spazio libero. Nel momento in cui io mi sono posta nella postura del discepolo, l'unica cosa che posso fare è essere spazio. Essere spazio aperto. L'ha già richiamata Alessandro la parabola del seminatore. Io non posso accogliere la parola se sono terra, se sono strada, se sono terra chiusa, come la strada, non la posso accogliere se sono sasso, se sono sassosa, se sono pietrosa, non la posso accogliere se sono rovi, no? Se sono spini, se sono groviglio di cose. Devo essere terra permeabile, devo essere terra spaziosa. Qual è la differenza tra la terra e la strada? Che la strada ha chiuso la terra, l'ha soffocata, no? Il nostro asfalto, pensavo che nel tempo di Gesù l'asfalto non c'era, era una terra battuta, ma noi oggi con l'asfalto abbiamo un'immagine ancora più chiara. La terra l'abbiamo chiusa, no? L'abbiamo soffocata. Invece la vera terra, il terreno buono, è il terreno che ha lo spazio all'interno perché il seme possa penetrare e perché poi possa penetrare l'acqua, no? Che feconda il seme. Cioè bisogna che ci sia questa dimensione dello spazio. E perché ci sia questa dimensione dello spazio, bisogna che il nostro io, torniamo sempre lì perché questo è il grande nodo della nostra vita, bisogna che il nostro io si tolga dal centro della scena, no? Bisogna che di fronte alla parola, di qualunque tipo questa parola sia, bisogna non reagire dicendo io sono fatto così o io so già, o senza avere sempre questa pretesa reattiva, no? Di fronte a ciò che si ascolta, ma avere proprio questa capacità di riessere terreno aperto, di riessere appunto proprio dimensione dello spazio. Mi faceva pensare il fatto che nella regola Benedetto, subito dopo aver esortato all'ascolto, subito parla della rinuncia alla propria volontà, che è la rinuncia all'io, sostanzialmente. Dice: ascolta, figlio, i precetti del maestro, porgi attento il tuo cuore, ricevi di buon animo i consigli di un padre che ti vuole bene, mettili risolutamente in pratica per ritornare con la fatica dell'obbedienza a colui dal quale ti eri allontanato per l'accidia della disobbedienza. E poi dice: ora le mie parole sono rivolte a te, chiunque tu sia, che rinunci alla tua volontà. Bisogna poter tornare ad essere spazio, e per poter tornare ad essere spazio bisogna che appunto questo io ingombrante, ingolfato, incastrato su se stesso un po' ceda, un po' si faccia da parte, e allora la parola può cominciare a risuonare, può cominciare ad echeggiare, può avere tutta quella potenza di suono che le è propria. Quando si produce un suono, se non c'è lo spazio giusto, il suono viene soffocato. Allora, no, bisogna un po' che nella postura del discepolo io sia spazio perché quella parola possa davvero manifestarsi, e non importa quanto quella parola può essere dirompente per invece quell'io, perché spesso quella parola, se noi ci mettiamo appunto in una dimensione di contrapposizione, se ci mettiamo al centro con noi stessi e non ci mettiamo nella dimensione dello spazio, possiamo sentirla come contrappositiva, possiamo sentirla come dura, possiamo sentirla appunto come una parola con cui siamo costretti ad entrare in lotta, mentre invece la dimensione dello spazio scioglie tutto questo. Allora la si lascia entrare anche se è una parola completamente nuova. Cioè, se io sono spazio, posso farla entrare anche se mi dice il totalmente altro rispetto a quello che finora il mio io ha articolato, sviluppato, pensato, creduto, e posso lasciarmi completamente capovolgere, posso lasciarmi convertire, usiamola questa parola, ma solo se io sono questo spazio aperto posso essere disposta ad accogliere questa parola capovolgente. Nel Vangelo Gesù spesso usa questa metodologia, no? Capovolgente. Avete sentito questo, avete creduto questo, ma io vi dico, no? Io vi dico una parola nuova e io vi dico il totalmente nuovo, io vi chiedo di cambiare completamente il punto di vista, la visione, la prospettiva, no? Io vi invito a capovolgere completamente. L'io non sarà mai disposto ad accogliere questo capovolgimento, fuggirà, se ne andrà come il giovane ricco, no? Cioè, se ne andrà via, magari triste, ma non riuscirà ad accogliere. Solo se rimango spazio posso accogliere questo capovolgimento e la sfida di questo capovolgimento e lasciare che la vita agisca in tutt'altro modo in me e modifichi completamente il mio modo di vivere. E allora mi renderò conto che c'è un tutto da accogliere, semplicemente un tutto da accogliere. E questa parola appunto potrà cominciare a diventare davvero feconda, potrà davvero lavorare. Se invece mi contrappongo, sentirò che questo linguaggio appunto è duro, pensavo a quando nel Vangelo di Giovanni c'è questa, no, questa contrapposizione a un certo punto, no? Che a Gesù gli viene detto, ma insomma questo discorso che tu fai è duro, no? Chi lo potrà intendere, chi lo potrà ascoltare, no? Chi sarà in grado di ascoltare questo? E però si riconosce che in quella parola c'è spirito e vita, e che è parola di vita eterna, no? Gesù gli dice, sì, ok, allora anche voi volete andarvene, no? E i discepoli gli rispondono, Signore, ma da chi andremo, no? Tu hai parole di vita eterna. Ecco, lì c'è questa dimensione. L'io riconosce che la parola può essere dura, perché si contrappone ad essa, mentre invece la dimensione dello spazio, la dimensione spaziosa in noi riconosce la vitalità di quella parola e la lascia agire, nonostante la durezza e nonostante la novità, magari non compresa ancora, di quella parola, però la lascia agire. Ecco, noi, no? Allora, l'esortazione era un po' questa: assumere la postura del discepolo e poi diventare spazio, semplicemente questo, e lasciare che questa parola di vita un po' agisca, no? Fecondi, un po' come ci ha detto anche già Alessandro, che questa parola di vita manifesti vita, insomma, anche un po' attraverso di noi. E in noi.
Grazie. Accendiamo il microfono. Grazie anche a te, Antonia, perché anche tu hai veramente fatto parlare la parola del Maestro, che per noi anche Gesù Cristo, di cui tu hai citato molte parole, e mi sembra che potremmo riassumere quello che abbiamo ascoltato appunto da Antonia, che l'ascolto è un divenire spazio. Ascoltare significa divenire spazio, avvicinandosi umilmente alla parola dell'altro per aprirsi alla vita. Beh, insomma, mi sembra che se vivessimo, se proviamo a vivere quello che abbiamo ascoltato stasera da Don Alessandro, D'Antonia, Tronti, il mondo cambia, la nostra vita cambia, perché se ci apriamo all'altro non ci sono più guerre, e anziché la morte generiamo vita. L'ascolto di una parola piena di senso, non di una parola qualsiasi, è, possiamo dire, come qualcuno mi ha suggerito in questi giorni, un'arma di redenzione di massa più potente di tutte le bombe che possiamo inventare noi uomini. E non è un caso che la regola di San Benedetto si apre proprio con questo invito all'ascolto della parola, ma anche all'ascolto dell'altro, quindi al dialogo, e che in fondo il Vangelo stesso è tutto un richiamo all'ascolto, come ci ha ricordato Don Alessandro. Fate attenzione a come ascoltate, a quello che ascoltate. Ascolta, dice Gesù ai suoi discepoli, a voi che ascoltate, io dico. Ecco, forse in questo mondo dove sentiamo tante cose, dobbiamo ricominciare ad apprendere che cos'è, ad apprendere ad ascoltare veramente, cioè a discernere e ad aprirci a quello che ci dà veramente vita. Allora questo è l'augurio che ci facciamo, che questa parola che oggi è entrata nei nostri cuori possa incarnarsi, se diventare, e diventare un caposaldo per la nostra vita, per creare una società di pace, di giustizia, di fraternità. Allora grazie ancora ai nostri due relatori, Don Alessandro e Antonia Tronti, grazie a tutte e a tutti voi.